Buongiorno a tutti, ben arrivati, così numerosi. Incominciamo i lavori di questo nostro incontro Disegniamo il welfare di domani. Io sono Ugo De Ambrogio, sono vicepresidente dell'IRS e vicepresidente di Prospettive Sociali e Sanitarie, e questo incontro di oggi è per i primi 40 anni della nostra rivista Prospettive Sociali e Sanitarie. Ci impegnerà tutta la giornata, avete aderito molto numerosi. Saluto anche l'assessore Maiorino, l'assessore Granelli, Olivero del presidente delle ACLI, Franca Manucchian, che già ci hanno raggiunti e parteciperanno ai lavori con noi. E mi prendo 5 minuti, 5, perché la giornata sarà molto intensa, per festeggiare un momento, il compleanno di Prospettive Sociali e Sanitarie, che è stata l'occasione per la quale abbiamo deciso di lavorare quest'oggi con voi. Prospettive Sociali e Sanitarie, che è nata il 30 settembre del 1971, oggi è il 29, per cui eravamo all'ultimo giorno utile per festeggiare questo compleanno. E questa era la copertina del primo numero. Nel corso degli anni sono cambiate le copertine, sono cambiati progressivamente i contenuti della rivista, che si è caratterizzata, lo posso dire perché io nel 71 ero alle scuole elementari, per cui, come dire, non ho meriti particolari per questo, come piccolo miracolo editoriale che è durato 40 anni, nel senso che una rivista che esce ogni 15 giorni, finanziata soltanto dai suoi abbonati, per 40 anni, come unicum che si occupa di integrazione sociosanitaria, questione oggi molto di attualità e che era di attualità anche 40 anni fa, secondo me si può definire appunto un piccolo miracolo editoriale, perché ha perseguito quantomeno in modo cocciuto questa idea dell'integrazione tra sociale e sanità, attraversando i diversi temi, le diverse riforme, i diversi aspetti che il nostro paese ha trattato in questi anni. Fare una rassegna dei titoli, non ho il tempo, non lo facciamo, ma è molto interessante ricordarsi come la rivista è stata testimone dei cambiamenti e delle evoluzioni che ci sono state in questo lungo periodo. Questa è un'altra rassegna di copertine dal 95 al 2010, questa è l'attuale, la copertina del numero 1 di quest'anno, che si è data una veste grafica un po' diversa da quelle storiche. Cito chi in questi 40 anni si è avvicendato nella direzione della rivista, anche perché qualcuno è presente, partita con Carlo Trevisan, Carlo Lucioni, che è presente in sala, Antonio Brenna, Maria Chiara Setti Bassanini, Franco Foschi, Roberto Palumbo, Emanuele Rancio Ortigosa, che poi l'ha retta fino ad oggi, Anna Rotondo, chi vi parla, Cristiano Gori, Alessandro Battistella e Sergio Pasquinelli. Emanuele, io e Sergio siamo attualmente coloro i quali stanno portando avanti questo impegno e questa tradizione, potremmo in qualche modo dire. Volevo citare anche, la rivista non è fatta soltanto dai direttori, ma le tante persone che si sono avvicendate in redazione questi anni, i vari capi redattori. C'è in sala Angelo Strada, che è stato un caporedattore storico, l'attuale caporedattore Francesca Susani, e i suoi collaboratori Riccardo Sattori e Letizia Cucchi sono le persone che tengono in piedi operativamente, quotidianamente, il lavoro della rivista. E siccome sono in questa fase di ringraziamenti, voglio ringraziare anche Federica Picozzi, che ha organizzato questo evento con molta energia e speriamo con successo. Prospettive non è soltanto il quindicinale, abbiamo anche dei contributi che sono quaderni, i quid, che hanno la funzione di cristallizzare alcuni aspetti, come dire, magari meno legati alla stretta attualità e più legati a rimanere nel corso del tempo come riferimenti. A volte raccogliamo contributi che la rivista ha attraversato, a volte produciamo dei quaderni inediti, quando abbiamo del materiale vasto che la rivista non è in grado di contenere. E ultimo prodotto di PSS, il più recente, ma un prodotto importante e significativo, è Well Forum, che è una rete delle politiche sociali delle regioni e delle province autonome, che prospettive promuove. È sostanzialmente un gruppo di regioni, più le due province autonome di Trento e Bolzano, che si incontra periodicamente, 2 o 3 volte l'anno, sono 13 se non sbaglio in questo momento le regioni iscritte, per fermarsi a riflettere su questioni cruciali del welfare, per cui non su problemi contingenti legati al domani, ma per fermarsi a riflettere in seminari che noi prepariamo e che proponiamo ai nostri interlocutori, e inoltre che condivide un sito di raccolta e circolazione di materiale, per cui, come dire, se uno ha bisogno o deve fare delle linee guida per i suoi nuovi piani di zona, può trovare nel sito di Well Forum cosa hanno fatto le altre regioni, non per copiare, ma per, come dire, attrezzarsi e capire come si sta sviluppando il dibattito in questa direzione. Vado a concludere. Lo faccio con 2 veloci citazioni che mi sembrano significative in ordine alla giornata che ci attende. La prima è l'editoriale del primo numero. Diceva: questo quindicinale vuole essere uno strumento di informazione e di stimolo al rinnovamento per quanti, soprattutto a livello locale, sono impegnati a far politica e a gestire dei settori di interesse pubblico, quali sono i servizi per la tutela della salute e lo sviluppo sociale. Questo diceva Prospettive 40 anni fa e questo mi sembra oggi molto attuale. L'editoriale di Emanuele Ranci dell'ultimo numero, del primo settembre, del penultimo, in realtà l'ultimo l'avete in cartellina, l'abbiamo da ieri, fra le varie cose dice questo: Prospettive ha deciso di celebrare i 40 anni in una seria riflessione per una riforma auspicabile e praticabile delle politiche sociali, una proposta che è un invito a confrontarsi, che chiede di essere dibattuta, approfondita e migliorata per il nuovo welfare di domani. Mi sembra che ci sia una coerenza fra il primo e l'ultimo messaggio della rivista, e la buona ragione per la quale siamo qui oggi è proprio per discutere una proposta, per cui di ragionare rispetto al futuro. La mattina sarà infatti dedicata all'analisi, presentazione e discussione di questo documento che negli ultimi mesi abbiamo messo a punto: complessità sociale, crisi economica, federalismo, una proposta di riforma attuale fattibile. Sarà una mattinata molto intensa e nel pomeriggio ci collegheremo a questi lavori con 3 workshop paralleli: la relazione di aiuto tra nuove domande e cambiamenti possibili, per cui la dimensione più micro dell'attività professionale sociale, ma cruciale per questo, che sarà condotto da Sergio Pasquinelli e Riera Casartelli; bisogni complessi e integrazione professionale, sociosanitaria e socioeducativa, che sarà condotto da me, che dunque affronterà le questioni specificamente legate alle forme di integrazione tra professioni; e verso una progettazione sociale sostenibile, che sarà condotto da Sordelli, Dessi e Ghetti, e che dunque affronterà le interazioni del possibile sviluppo progettuale fra i diversi soggetti che oggi contribuiscono a costruire il welfare. Vi ringrazio, lascio la parola a Emanuele Ranci per i lavori della mattina, con l'augurio di buon lavoro per oggi e per i prossimi 40 anni.
Ben arrivati tutti voi. Non mi sarei mai aspettato che questa assemblea fosse così ampia, e questo mi pare a 2 volti: uno, della criticità del momento sociale e politico che attraversiamo e che tocca la vita di molte persone, l'attività professionale di molte persone, le responsabilità amministrative di molte persone, e che quindi la seconda, mi permetto di dirla, è anche, la prendo anche come un atto di fiducia nei confronti del ruolo che abbiamo cercato di svolgere, che cerchiamo di svolgere e cui cerchiamo oggi di rispondere tentando di fare una proposta, cioè per dire che, come potrei dirlo in gergo, è possibile, facciamo una battuta, dobbiamo rendere possibile fare le nozze coi fichi secchi. Oggi ci sono solo fichi secchi, dobbiamo dimostrare che anche coi fichi secchi si possono fare le nozze. Cioè si può fare una riforma, si può fare molto meglio in termini di politiche sociali di quanto oggi è possibile fare. A volte le riforme si fanno proprio quando le situazioni sono più critiche nella società e nelle istituzioni. In epoca tranquilla forse non ci sono sufficientemente stimoli. Però è difficile fare le riforme senza risorse, appunto, solo coi fichi secchi. Dobbiamo provarci, perché molto al di là dei fichi secchi, qualsiasi sia la situazione nei prossimi anni, risorse aggiuntive sarà molto difficile di poterne ottenere. Di cosa vogliamo parlare oggi? Trattiamo specificamente, in modo specifico, di politiche sociali, nel termine tradizionale un po' obsoleto, socioassistenziali, che trattano di problemi di benessere di persone, delle famiglie, delle popolazioni, lo affrontano con prevenzione, ascolto, integrazione al reddito, servizi, sono al confine con altre cose, l'integrazione sociosanitaria di cui parlava Ugo De Ambrogio, ma anche con scuola, lavoro, eccetera, perché c'è anche una dimensione di attivazione, di promozione. Sono finanziate con il prelievo fiscale, non sono contributi, totalizzano, su questo è un punto cruciale del nostro discorso, non gli 8,5 miliardi di cui si discute nel federalismo, ma totalizzano, noi affermiamo, 62 miliardi, 4 punti di PIL. È su questo orizzonte che bisogna discutere. Assumiamo come vincolo, quindi non sottoponeteci a critiche oggi perché non parliamo della riforma delle pensioni o delle politiche economiche generali, non possiamo parlare di tutto. Pigliamolo per oggi come un vincolo, la situazione esterna, generale, delle politiche macroeconomiche e delle politiche di protezione sociale. Focalizziamoci su questo aspetto specifico per fare le riforme che si possono e si debbono fare su questo aspetto specifico. Perché vogliamo parlare di questo? Perché il nostro sistema, sono cose che sappiamo tutti fra noi, il nostro sistema assistenziale è inefficace sui problemi, questo è il punto cruciale, è inefficace sui problemi. I confronti europei ci dicono che sugli cruciali obiettivi che un sistema delle politiche sociali hanno, noi siamo nell'abbattere la povertà, il nostro sistema è molto meno efficace di quello di quasi tutti gli altri paesi europei. Quindi c'è qualcosa che non funziona, non è solo che ci sono troppo poche risorse, è che sono spese male. Il sistema è configurato male, perché è un'aggregazione di varie misure incoerenti, settoriali, eccetera, per cui complessivamente finisce a essere assistenzialistico. È una gestione burocratica dell'INPS sostanzialmente, è una gestione nazionale, è una gestione essenzialmente di erogazioni monetarie, con poche risorse sui servizi, e noi sappiamo che i servizi sono anche più egualitari e più redistributivi nei loro effetti anche intergenerazionali. Di fronte a queste manovre, queste prestazioni, questo tipo di prestazioni pone i beneficiari in una posizione passiva, semplicemente recettiva, non c'è politica di attivazione, non c'è considerazione dei progetti di vita, delle persone, delle famiglie, dei gruppi sociali, sono semplicemente beneficiati. E questo quindi configura uno spreco di risorse e di energie personali, relazionali, sociali, che impoverisce il paese. Cos'è accaduto in questi anni? C'è stato il tentativo della 328, che è stato un primo passo, ma che si è realizzato solo nell'aspetto della programmazione, dove nel silenzio nazionale regioni e comuni si sono dati da fare tutto sommato un sistema di programmazione sociale nel paese partito. La riforma della Costituzione che sposta le competenze in ordine alle politiche sociali non ha avuto nessun seguito, di fatto. L'attuazione del federalismo io la considero un'occasione sprecata. Il federalismo è stato impostato tutto sulla sanità, non c'è mai stata nessuna attenzione specifica sulle politiche sociali e quindi si brancola su questa tematica e si tratta di quella piccola fettina invece della grande fetta che ho detto prima. La preannunciata riforma della fiscalità e dell'assistenza sembra più che altro finalizzata a far cassa. Ne parlavamo poco prima con Olivero, che mi confermava anche da fonti dirette che la logica è questa. C'è quindi molto di cui lamentarsi e molto contro cui fare resistenza, ma non possiamo limitarci a lamentarci e a fare resistenza. Dobbiamo prendere, io credo, anche un'iniziativa. Dicevo, possiamo tentare, dobbiamo tentare anche di fare una riforma del sociale in questa situazione, perché proprio quando la situazione è più drammatica nella società e nel lavoro dei servizi, in quei momenti bisogna rendere il sistema più qualificato, migliore, più efficace, più appropriato, eccetera. E tutto questo ci ha sollecitati a riflettere in ordine ai 40 anni di prospettiva e prendere un'iniziativa, avanzare una proposta. Noi non lo consideriamo un convegno così che si fa, è interessante, anima, ci fa ritrovare insieme, fa tanti che abbiamo un comune sentire. Per noi, per me, questo è un impegno a cercare di portare avanti una riflessione, un discorso, ma che abbia poi un impatto sulla realtà. E le persone che abbiamo chiamato oggi a discutere, voi tutti che abbiamo chiamato oggi a convenire, siete venuti molto più numerosi di quanti ci aspettassimo, l'impegno e lo sforzo reciproco dovrebbe essere questo, di fare effettivamente un cambiamento, di tentare un processo di riforma. Non sto, presenterò via via le persone, è un gruppo di persone composito, come vedete, non solo ricercatori dell'IRS, ma ricercatori come Paolo Bosi e Maria Cecilia Guerra dell'Università di Modena e Reggio Emilia del CAF, Francesco Longo del CERGAS, Valerio Nida, presidente ex emerito della Corte, Zanardi dell'Università di Bologna e anche lui della Bocconi, e poi molti dell'IRS che abbiamo impegnato. Abbiamo elaborato un documento, l'avete, ne avete anche una sintesi, perché è un po' faticoso da leggere, ma magari dalla sintesi poi andate a vedere le cose più interessanti. C'è una parte di ricognizione della situazione, importante col terzo capitolo che cerca di evidenziare le risorse in gioco, per cui si arriva, ce lo dirà poi Paolo Bosi, a quei 62 miliardi di cui dicevo prima. C'è una parte seconda di proposte generali, di impianto generale, poi c'è una parte terza di traduzione delle proposte incrociate con quelle generali sulle singole politiche. Naturalmente molto di quello che c'è dentro non è cruciale, ci sono aspetti più specifici, molto discutibili anche, che vogliamo discutere, eccetera. Quello che è cruciale è il cuore dell'iniziativa, il fondo dell'iniziativa che cerchiamo oggi di esporvi. A chi rivolgiamo le nostre proposte? Beh, in termini teorici dovremmo dire soprattutto a chi soffre dentro il contesto sociale. Ma chi soffre nel contesto sociale sappiamo anche che non ha voce, non ha voce che li rappresenti. E quindi la presentiamo a tutti coloro che cercano di dar voce a questa parte della società, di prendersene cura, di lavorare con questi, organizzare servizi, che si è dato da fare sulla 328, che è legittimato dalla Costituzione al governo e alla gestione delle politiche sociali, deve rispondere ai cittadini del buon uso delle risorse. Tutti quanti, insomma, siamo impegnati in termini di equità, giustizia, solidarietà, coesione sociale. Oggi la rivolgiamo in particolare a voi e poi a chi verrà a discutere, il sindaco di Milano, il presidente della Regione Emilia Romagna, il portavoce del Forum Terzo Settore, il presidente Leacli, un'esperta di formatrice via via li presenteremo, per un confronto che sia nel merito e che io spero, auspico, apri a percorsi successivi di approfondimento e anche di iniziativa concreta per cambiare le cose. E noi riteniamo necessaria, entrando nel merito adesso, una scelta strategica che ho accennato: non stare più al gioco, non accettare più i confini entro cui il discorso sulle politiche sociali viene proposto, non stare più a quegli 8,5 miliardi. Questo è una trappola. Bisogna ridefinire il campo per alzare la posta, perché senza discutere come viene rimettere in discussione come viene usato quei 55 miliardi, 54 miliardi e 52, quanti sono, che vanno al di là degli 8,5, non si può fare nulla. Il blocco delle misure nazionali ingessa il sistema. È inutile parlare di... Pensiamo che per anni regioni e Stato e governo nazionale si sono continuamente dibattute sul fondo sociale, su qualche centinaia di milioni, che poi via via si sono persi pure. Il discorso è un altro, il discorso è di vedere come viene speso il complesso e come può essere meglio speso il complesso di quali risorse, rivedere nel loro insieme in ordine agli attuali bisogni e domande sociali, perché risorse aggiuntive non pensiamo di poterne avere. Quindi assumere come criterio generale dell'uso di tutte queste risorse un universalismo selettivo, servizi per tutti coloro che sono in condizione di bisogno. Se le risorse sono insufficienti, selettività sulla condizione economica, selettività che può essere data anche offrendo comunque il servizio, ma con una contribuzione, con un ticket, con una partecipazione alla copertura dei costi. Universalismo selettivo, quindi. Io credo che sia indispensabile, in una situazione di povertà, di scarsezza di risorse, introdurre fortemente il criterio della selettività sulla situazione economica. Situazione economica significa reddito più ricchezza, perché consente di conseguire più equità nell'erogazione di benefici, di liberare le risorse per le redistribuzioni, per redistribuzioni eque, entro le diverse aree dove ci sono situazioni relativamente privilegiate e situazioni invece non relativamente penalizzate, e anche fra le aree, perché ci sono alcune aree che possono essere aggiustate al loro interno e altre che hanno bisogno di risorse passate da altre aree, ma questo lo vedremo poi. Con questo si può tentare di fare le nozze con i fichi secchi, cioè senza ulteriori finanziamenti. Naturalmente, se l'universalismo selettivo è una chiave cruciale, l'ISE diviene cruciale e l'ISE va riformata, l'ISE va corretta. Ci sono, questa è l'impostazione generale, poi questo si traduce nelle politiche specifiche, sostegno alle famiglie, eccetera, eccetera, il contrasto alla povertà, le persone non autosufficienti o con disabilità, eccetera, eccetera. Su alcune di queste ci sono dei capitoli specifici, altri non hanno una trattazione specifica nel documento, perché ci siamo posti dei limiti, ovviamente, su dove anche le manovre economiche erano più rilevanti. Un secondo punto cruciale della nostra proposta è questo, dopo quello dell'universalismo selettivo, è questo. Il punto di riferimento cruciale sono le persone, le famiglie, le popolazioni in maggiore difficoltà, e queste difficoltà, questi soggetti si possono incontrare essenzialmente sul territorio. Non si possono incontrare con prestazioni amministrative giocate e spese da Roma. Si incontrano sul territorio. Il bisogno si incontra sul territorio. È sul territorio che la fragilità si forma. Si possono coinvolgere ulteriori risorse sul territorio di famiglia, vicinato, volontariato, associazionismo, eccetera. C'è possibilità di porre delle relazioni fra i diversi interlocutori, si può definire e anche negoziare con gli interessati, persone, famiglie, gruppi sociali, collettività e comunità locale, dei progetti e fare il mix degli interventi più appropriato alle singole situazioni, gli interventi monetari e di servizi. Solo nel concreto del territorio, nel concreto del contatto col bisogno si può ottimizzare l'intervento, non con misure generiche, amministrative, con quella che si usava a dire qualche anno fa, riduzione amministrativa dei bisogni. Dobbiamo uscire dalla riduzione amministrativa dei bisogni che le misure nazionali effettuano quotidianamente. Quindi occorre che, se risorse e bisogni si devono incontrare il territorio, occorre un decentramento delle funzioni e delle risorse sul territorio. Quei 53-54 miliardi che sono spesi da Roma devono andare sul territorio. Un federalismo che ha discusso gli 8 miliardi e non i 54 per il sociale è una presa in giro. Non esiste, non ha consistenza, non è federalismo. Quindi coloro che vantano federalismo andrebbero proprio incalzati su questo tema. Facciamo un serio federalismo, anche in questo, sotto questo versante. Quindi confluire le risorse, le funzioni e le risorse per essere governate su normative e programmazione regionale e con amministrazione e gestione integrata a livello di ambito sociale, di grande comune, eccetera. Quindi legislazione regionale e gestione dei comuni. Per fornire servizi appropriati, l'appropriatezza si può avere solo a questo livello, l'efficacia, che abbiamo visto che il sistema non ha in tutti i confronti europei, si può conseguire meglio con questo, l'efficienza e quindi anche l'economicità, eccetera, la partecipazione pure. Quindi sono interventi assistenza, prevenzione, attivazione e promozione anche, quindi non solo assistenzialismo si fa sul territorio. Un insieme di funzioni e risorse che viene programmato a livello di ambito, con modalità partecipative, con un accesso e un controllo che devono essere presidiati dai servizi pubblici, l'accesso e il controllo perché sono risorse pubbliche di cui bisogna rispondere, e invece con una progettazione e produzione degli interventi che è effettuata non solo dal pubblico ma da organizzazioni privato sociale, da privati eccetera, che partecipano anche alla programmazione ovviamente. E gli enti pubblici devono rispondere, almeno secondo la teoria classica, alle popolazioni del buon uso delle risorse che hanno prelevato. Questo è il cuore del federalismo. Le attuali misure nazionali, insisto, sono un ostacolo che deve essere rimosso perché altrimenti risulta insormontabile per effettuare la riforma. La scarsità costringe a razionare i servizi e quindi a selezionare quelli più adeguati e più appropriati perseguire l'equità nella considerazione del trattamento dei bisogni. Le erogazioni economiche nazionali che bloccano quei 54 miliardi impediscono la razionalizzazione degli interventi e l'equità. L'attuazione dell'equità. Sull'equità, poi ci tornerà Paolo Bosi, gli studi fatti dicono che buona parte degli interventi di prestazioni economiche nazionali vanno alla metà di popolazione, alla metà delle famiglie italiane che sono più ricche, quasi un terzo si potrebbe calcolare. Allora in una situazione di ristrettezza, in una situazione in cui bisogna razionare i servizi, non è accettabile questo. Non è accettabile. Bisogna concentrare le risorse dove maggiore è il bisogno, dove il bisogno della situazione personale familiare, la non autosufficienza, l'handicap, eccetera, si coniugano le varie forme di criticità sociali, di fragilità sociali, si coniugano anche con situazioni di fragilità economica. Non per non dare i servizi, ma perché chi può riceva i servizi, ma contribuendo al loro finanziamento. Se per fare le nozze con i fichi secchi, come pretendiamo di fare, occorre questo. Se no non si va da nessuna parte. Naturalmente la transizione dalle attuali misure, dai beneficiari delle attuali misure, a una situazione nuova di revisione e riforma delle misure nazionali non è facile e non è indolore. E per questo nessuna forza politica finora e nessun governo, neppure di centro-sinistra, l'ha mai affrontato seriamente, ha chiuso gli occhi di fronte a questi problemi, perché implica di confliggere anche con degli interessi costituiti e anche con delle corporazioni costituite. Bisognerà rendere il passaggio il più indolore possibile, che non intacchi gravemente la condizione di vita ovviamente delle famiglie eccetera, questo è assolutamente necessario, graduarlo nel tempo, però bisogna arrivare, bisogna farlo, bisogna avere il coraggio di questa iniziativa, se no non si riforma nulla. Per presidiare questo processo, soprattutto con attenzione alle esigenze di equità, bisogna che contemporaneamente vada avanti, procede al discorso dei livelli essenziali di assistenza, che è la competenza rimasta allo Stato nazionale, cioè che lo Stato individui, negoziando con regioni ed enti locali, ovviamente individua dei livelli in cui si affermano dei diritti soggettivi, degli standard necessari dei servizi, dei livelli di risorse finanziarie corrispondenti. Questo insieme. Adesso non abbiamo tempo, vedo che anch'io sto rubando più tempo di quanto mi è consentito. Il discorso ai livelli è un discorso serio, abbiamo pubblicato anche un quid di prospettive sociali e sanitarie su questo. Avevamo fatto due convegni a livello nazionale con coloro che si erano uniti per dare attuazione alla 328, ANCI, UPI, Forum del Terzo Settore, i tre sindacati, la Lega delle Autonomie, che hanno fatto un certo lavoro insieme. Poi essenzialmente le conflittualità intersindacali hanno interrotto quel percorso, che però meriterebbe di essere ripresa. Abbiamo fatto due convegni sui livelli essenziali, uno generale e l'altro in particolare sulla famiglia, le famiglie con minori, eccetera. È un tema cruciale che va affrontato, che presenta dei problemi seri per i dislivelli di partenza anche fra i diversi territori. Oggi io li ringrazio in particolare, sono venute persone dalla Basilicata, dalla Sardegna, dal sud del paese, dalla parte del paese che è più svantaggiata in questa distribuzione di risorse, e quindi mi sembra giusto ringraziarli particolarmente di essere venuti. Quindi questa mi pare sono i punti essenziali: universalismo selettivo, riforma delle misure nazionali, trasferimento del complesso di funzioni e di risorse sui territori, regioni e comuni. Questi sono i cardini della proposta di riforma che noi effettuiamo. È una proposta che è un invito a tutti voi, e in particolare a chi ha responsabilità, a chi discuterà con noi, agli assessori presenti, che ringrazio tutti, anche, vedo anche Don Colmenia, anche è arrivato Giuliano Pisafia, ho già citato Primo Olivero, forse non c'è ancora Errani, ma sicuro. Scusantissimo. Sono tutti presenti, quindi io veramente chiedo loro che oggi il discorso sia molto franco reciprocamente di quello che ritenete si possa fare, che possa avere un seguito, di quello che ritenete invece inagibile, per darci una giusta misura di quello che effettivamente possiamo aspirare di fare e di quello che insieme anche possiamo portare avanti. Noi ci metteremo la nostra attenzione, la nostra disponibilità, la nostra anche competenze diverse che qui abbiamo riunite nel gruppo. Chiediamo a voi di darci delle risposte franche e sincere su quello che ritenete possibile o quello che non ritenete possibile. Io credo che sia un momento per le politiche sociali, anche perché è stata messa sul tavolo nazionale la riforma della fiscalità e dell'assistenza sociale, è stato messo sul tavolo, credo, per razziare un altro po' di soldi, ma da questo nascerà un discorso sul tema, e allora si può interferire su quel discorso con delle proposte di ben altra natura, con ben altre finalizzazioni, e che però non pretendono risorse aggiuntive, e che quindi non si può dire chiedete cose impossibili. Chiediamo cose, vogliamo, rivendichiamo cose che crediamo oggi possibili. Solo i fichi secchi, ma le nozze vogliamo farle.